Salve e benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi ci tuffiamo in un tema, direi, caldissimo per tanti professionisti imprenditori in Italia. Le tasse sulla partita IVA. Come si calcolano nel 2025? È una domanda che, lo sappiamo, mette un po' d'ansia, ma è davvero fondamentale capirla bene. Per farlo ci appoggiamo a un articolo molto molto chiaro pubblicato dallo studio Caggeggi e Mazzeo. L'idea è proprio fare luce, dare strumenti concreti, insomma.
Assolutamente. E guarda, capire come funziona il fisco non è solo, diciamo, un obbligo per essere in regola. È proprio una leva strategica. Ti permette di pianificare, di non avere brutte sorprese, no? E di usare meglio le risorse. L'articolo infatti lo dice chiaramente. Tutto dipende da tre cose fondamentali. Il regime fiscale che hai scelto, il reddito che fai e i contributi che devi versare. E le strade, beh, sono principalmente due. Il regime forfettario e quello ordinario. Vediamole un po'.
Perfetto. Allora, iniziamo dal forfettario. Spesso viene visto come l'opzione più facile, quasi automatica per chi parte. Ma è sempre la scelta migliore. Secondo l'articolo, chi ci rientra e come funziona esattamente la tassazione?
Allora, il forfettario è per chi ha ricavi o compensi, diciamo, sotto gli 85.000 euro all'anno. Il suo punto forte, quello che attira di più, è l'imposta sostitutiva unica, praticamente un'aliquota fissa, del 15%, che poi, attenzione, scende addirittura al 5% per i primi 5 anni di attività, se hai certi requisiti specifici. E questa imposta prende il posto dell'IRPEF, degli addizionali regionali, comunali, tutto in uno.
Ah, quindi semplifica parecchio.
Sì, e non solo. C'è anche l'esenzione dall'IVA in fattura, che è un bel vantaggio operativo, e non devi tenere la contabilità ordinaria, quella complessa. Insomma, sulla gestione quotidiana aiuta molto.
Su cui tanti magari non fanno attenzione subito. Non si paga sul totale fatturato, vero? Come si arriva alla base su cui calcolare questa imposta?
Esatto, e questa è una cosa fondamentale da capire bene. Non paghi sul totale che incassi. L'imposta si calcola su quello che viene chiamato reddito imponibile. E come si trova? Si prende il fatturato e si applica una percentuale, il famoso coefficiente di redditività. Questo coefficiente cambia a seconda del tipo di attività, del codice Ateco. L'articolo fa degli esempi, mi sembra. Per i consulenti o multiprofessionisti è il 78%. Per chi fa commercio invece scende al 40%. Per gli artigiani è il 67%.
Quindi lo Stato dice: ok, una parte dei tuoi incassi sono costi. Te li riconosco in modo fisso con questa percentuale.
Proprio così. È una stima forfettaria dei costi, appunto.
L'articolo fa anche un esempio numerico, utile. Un consulente che fattura 30.000 euro, applicando il 78%, il suo reddito, su cui calcolare le tasse, diventa 23.400 euro. Su questa cifra paga il 15% di imposta, quindi 3.510 euro. Sembra abbastanza diretto. Però l'articolo mette anche un avviso importante. Occhio a non superare gli 85.000 euro di ricavi. Se si sfora, si esce subito dal forfettario, anche durante l'anno, e questo cambia tutto a livello di gestione, immagino.
Esattamente. L'uscita è immediata e obbligatoria, e bisogna adeguarsi subito alle regole dell'ordinario, IVA compresa. Non è banale. E poi, attenzione, non c'è solo l'imposta. Ci sono i contributi INPS, altro costo da non dimenticare.
Giusto, i contributi. Come funzionano nel forfettario?
Allora, per i professionisti che non hanno una loro cassa specifica, tipo avvocati o ingegneri, e sono iscritti alla gestione separata IMSS, il contributo è del 26,23%, calcolato sempre su quel reddito imponibile forfettario che abbiamo visto prima.
Quindi sul 78% del fatturato, nell'esempio del consulente.
Esatto, su quei 23.400 euro. Invece, per artigiani e commercianti, la logica è un po' diversa. Loro hanno un contributo fisso annuale. L'articolo dice circa 4.300 euro, indipendentemente quasi dal reddito. E in più, se il loro reddito imponibile supera una certa soglia, tipo 18.000 euro, pagano anche un 24% sulla parte eccedente.
Ok, quindi anche i contributi vanno calcolati bene nel fare il confronto.
Fondamentale. Incidono parecchio.
Beh, il forfettario mi sembra abbastanza chiaro adesso, con i suoi pro e i suoi stai attento. Ma, come dicevamo, l'articolo suggerisce che non è l'unica strada. Anzi, a volte quella che sembra più complicata, cioè il regime ordinario, può essere più conveniente. Vediamo perché.
Eh sì, nel regime ordinario diciamo la musica cambia parecchio. Qui la tassazione non è più un'aliquota fissa, ma segue gli scaglioni IRPEF, quelli progressivi. L'articolo ricorda le aliquote per il 2025. Si parte dal 23% per i redditi fino a 28.000 euro. Poi si sale al 35% per la parte di reddito tra 28.001 e 50.000 euro. E si arriva al 43% per la parte che supera i 50.000 euro.
Quindi più guadagni, più alta è l'aliquota marginale.
Esatto. E a questo bisogna aggiungere le addizionali, regionali e comunali, che cambiano da dove uno risiede. E poi, altra differenza enorme, qui devi applicare l'IVA sulle tue fatture.
Ah, l'IVA, che nel forfettario non c'era.
Proprio così. Qui la metti in fattura, la incassi per conto dello Stato e poi la devi versare periodicamente. E per alcune attività c'è anche da considerare l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive. Un'altra tassa ancora.
Sembra più complesso e potenzialmente più costoso. Riprendiamo l'esempio di prima. Reddito netto di 30.000 euro. In regime ordinario l'IRPEF sarebbe sui 6.900 euro più o meno.
Sì, calcolando il 23% sui primi 28.000 e il 35% sui 2.000 restanti.
Più le addizionali. A prima vista molto di più dei 3.510 euro del forfettario, a parità di reddito imponibile teorico. Allora, dove sta questo potenziale vantaggio di cui parla l'articolo?
Il vantaggio, e questo è davvero il punto chiave che l'articolo sottolinea, sta nella gestione dei costi. Nel forfettario i costi sono fissi, riconosciuti in quella percentuale del coefficiente, giusto?
Giusto.
Nel regime ordinario, invece, tu puoi dedurre analiticamente le spese che hai davvero sostenuto per la tua attività. L'affitto dell'ufficio, se ce l'hai, l'acquisto di computer, software, materiale.
Le spese per l'auto aziendale, i corsi di formazione.
Esatto. Tutte quelle spese che sono inerenti, che servono per produrre il tuo reddito, le puoi scaricare. E questo cosa fa? Abbassa il reddito netto su cui poi vai a calcolare l'IRPEF e anche i contributi INPS.
Ah, ecco. Quindi il calcolo dell'IRPEF si fa su un reddito più basso, se ho molte spese.
Proprio così. E anche i contributi INPS, che per categoria funzionano in modo simile, gestione separata al 26,23%, fissi più variabili per artigiani e commercianti, si calcolano sul reddito netto effettivo, cioè dopo aver tolto tutte le spese deducibili, non sul reddito forfettario.
Capisco. Quindi la scelta tra i due regimi non è affatto scontata. Dipende tantissimo da quanti costi reali ha la mia attività.
E l'articolo, immagino, a questo punto dà qualche suggerimento strategico? Come si fa a scegliere bene? E magari ottimizzare un po', sempre legalmente, si intende.
Certo, l'articolo offre delle indicazioni utili. La prima strategia è proprio questa. Fare una scelta consapevole del regime all'inizio, o valutarla ogni anno. Il succo è, se prevedi di avere poche spese reali rispetto al tuo fatturato, probabilmente ti conviene il forfettario. La sua deduzione fissa è già buona.
Ok.
Se invece sai che avrai costi importanti, documentabili, affitto, dipendenti, materiali, consulenze, allora il regime ordinario può diventare più vantaggioso, perché ti permette di scaricare tutto e ridurre la base imponibile reale. Bisogna fare un po' di conti, magari una proiezione.
Ha senso. Altre leve menzionate?
Sì, l'articolo accenna anche alla valutazione dell'ente previdenziale, perché ha possibilità di scelta tra gestione separata INPS e una cassa professionale specifica, perché le regole possono cambiare leggermente. E poi nel regime ordinario c'è la gestione della compensazione dell'IVA.
C'è.
Praticamente l'IVA che paghi quando compri beni o servizi per la tua attività la puoi detrarre, cioè sottrarre, dall'IVA che incassi dai tuoi clienti e che devi versare allo Stato. Questo può essere un vantaggio finanziario.
Quindi l'articolo ci spinge a non vedere le tasse solo come un numero da pagare a fine anno, ma come qualcosa da gestire attivamente, quasi come un pezzo della strategia aziendale. Mi sembra un cambio di mentalità importante.
I contributi, cosa puoi dedurre, è il minimo indispensabile. Ma come fa capire bene l'articolo, sapere le regole è solo l'inizio. La vera sfida, ma anche l'opportunità, è usare queste informazioni per pianificare meglio il business.
Ottimo. Allora, proviamo a tirare le somme. Forfettario o ordinario, non c'è una risposta unica.
Dipende dai ricavi, dal tipo di attività, ma soprattutto sembra dai costi che si sostengono. Conoscere le aliquote, sia fiscali che previdenziali, è vitale e sapere cosa si può effettivamente dedurre fa una grande differenza. Avere questa consapevolezza, insomma, aiuta a pianificare, a evitare sorprese
e forse a gestire la partita IVA con un po' più di tranquillità.
Precisamente, è proprio questo il punto. E da qui forse nasce una riflessione in più, un invito che si legge tra le righe dell'articolo. Come possiamo fare in modo che la gestione fiscale non sia solo un compito da sbrigare una volta all'anno, ma diventi uno strumento che ci aiuta a far crescere l'attività? Come possiamo usarla per anticipare le scelte migliori, invece di trovarci a rincorrerle?
Bella domanda, un ottimo spunto su cui riflettere per tutti noi. Bene, se questo approfondimento ha chiarito un po' le idee, ma, come spesso accade, ha fatto nascere domande più specifiche sulla vostra situazione personale, l'articolo dello studio Cagege Mazzeo suggerisce proprio di non accontentarsi di una visione generale. Per chi cerca un'analisi fatta su misura, una strategia fiscale personalizzata per il 2025, beh, l'invito è a contattare direttamente lo studio per una consulenza. Grazie davvero per averci seguito in questa analisi dettagliata.